Ecco i testi della liturgia che celebreremo per la quarta domenica di Pasqua. La prima lettura è tratta dagli Atti degli Apostoli, capitolo 4, dal versetto 8 al versetto 12. La seconda lettura è dalla prima lettera di Giovanni, così come già nelle domeniche precedenti e sarà ancora per le altre domeniche di questo tempo pasquale. Prima lettera di Giovanni, capitolo 3, versetti 1 e 2. Il salmo per la preghiera responsoriale è il salmo 118, salmo che svolge un ruolo di particolare prestigio nel tempo di Pasqua, in particolare proprio nella settimana di Pasqua, dalla domenica di resurrezione alla seconda domenica di Pasqua. E poi ancora, ecco, lo ritroviamo nella celebrazione di questa quarta domenica di Pasqua. Il brano evangelico è tratto dal Vangelo secondo Giovanni, nel capitolo 10, dal versetto 11 al versetto 18. Naturalmente noi questa sera avremo a che fare con il Salmo 55, proseguendo nel nostro cammino, e quindi il brano evangelico che adesso citavo. Quasi all'improvviso, mi sembra di poter dire, ci troviamo alle prese con la quarta domenica di Pasqua, che è la domenica del pastore. Così ogni anno, quarta domenica di Pasqua. Siamo nel cuore di questo tempo pasquale, sette settimane, con la quarta domenica inizio la quarta settimana, quella centrale nel tempo liturgico che stiamo celebrando. E questa celebrazione ci sollecita ancora una volta a gustare in pienezza la novità che ci è stata donata, la novità della vita cristiana, intendo dire. È il battesimo nella morte e resurrezione del Signore che ha fatto di noi una umanità nuova, un popolo di credenti. Nella gratuità e nella libertà della fede noi scopriamo che il Signore risorto dai morti vuole dimostrare che noi siamo in grado di riconoscerlo e di amarlo. È cominciato per noi tutti un nuovo tempo di discepolato, ormai si tratta di affrontare la scuola dei nostri affetti, ossia la scuola dell'amore. È Pasqua, il tempo del canto, come dice il cantico, è tornato, la voce della tortora ancora si fa sentire nella nostra campagna, per quanto la pioggia ci accompagna in questi giorni, ma non c'è dubbio, tutto attorno a noi conferma l'evidenza del tempo primaverile. È la Pasqua del Signore, è tempo che il mondo si rinnovi, che i cuori si aprano, che i discepoli si ritrovino nella carità di Cristo, perché è Lui il pastore di tutte le pecore. Nulla e nessuno ci separerà mai più dall'amore di Cristo. Lasciamoci educare adesso, mentre siamo in cammino, nella via della misericordia e della benedizione per ogni creatura. Leggiamo negli Atti degli Apostoli il testo che vi citavo, capitolo 4, dal versetto 8 al versetto 12. Piero, puoi leggere.
Allora Pietro, pieno di Spirito Santo, disse loro, capi del popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio recato ad un uomo infermo e in qual modo egli abbia ottenuto la salute, la cosa sia nota a tutti e a tutto il popolo di Israele. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha resuscitato dai morti, costui vi sta innanzi sano e salvo. Questo Gesù è la pietra che, scartata da voi, costruttori, è diventata testata d'angolo. In nessun altro c'è la salvezza. Non vi è infatti altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale è stabilito che possiamo essere salvati. Vedendo la franchezza di Pietro e di Giovanni e considerando che erano senza istruzione e popolani, rimanevano stupefatti riconoscendoli per coloro che erano stati con Gesù. Quando poi videro in piedi vicino a loro l'uomo che era stato guarito, non sapevano cosa rispondere.
Ecco, fermiamoci. La lettura giunge fino al versetto 12, ma la giunta non è fuori posto. Leggiamo il brano evangelico nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 10. Dicevo, quarta domenica, domenica del pastore, ed ecco il brano che adesso leggiamo. Capitolo 10, dal versetto 11 al versetto 18. Poi daremo uno sguardo anche ai versetti che precedono. Anna, leggi pure.
Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge. E il lupo le rapisce e le disperde, perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto, anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio.
Grazie. Ed ora ritorniamo al Salmo 55, che si presenta a noi con tutte le caratteristiche, ancora una volta, di una supplica. Già i salmi che leggevamo nelle settimane trascorse si sono presentati a noi sotto questa tipologia, ma nel tempo pasquale sembrerebbe inopportuno fare riferimento a salmi che danno voce a oranti che implorano, che invocano, che chiedono, che si lamentano nelle loro tribolazioni. Ed invece è proprio nel tempo pasquale che noi siamo alle prese con un cammino di crescita nel discernimento. Di questo ci siamo resi conto ormai da diverse settimane, dal momento che la nostra conversione alla vita deve essere liberata da ogni ambiguità. E di questo siamo consapevoli a partire dai Salmi 50 e 51, che costituiscono un punto di riferimento ormai indelebile e indimenticabile nel nostro cammino. I Salmi 50 e 51, quell'atto di resa nel Salmo 51, che è il vero sacrificio di lode per il quale il Salmo 50 ci chiamava, ci convocava, ci sollecitava. Ed ecco il cammino che ha avuto luogo nel corso dei salmi che si sono succeduti, 52, 53, 54, a partire da quel richiamo di valore magistrale con cui l'orante del Salmo 51 ci incoraggiava a intraprendere il cammino della conversione, e abbiamo avuto a che fare, come più volte abbiamo constatato, con la figura di Davide. Che è citato espressamente in alcune delle intestazioni dei salmi che leggiamo, e Davide che rimane sullo sfondo di questi salmi che si succedono adesso, e già possiamo con lo sguardo andare avanti, come vi dicevo in altre occasioni, fino al Salmo 70. I salmi che accompagnano cammino di Davide nel deserto, quando è in fuga, quando è costretto ad allontanarsi perché è condannato a morte, quando è inseguito da Saul. Ed è quella permanenza di Davide nel deserto che diventa il tempo che, stando al racconto che leggiamo nei libri di Samuele, è determinante per quanto riguarda la sua maturazione in vista della ascesa al trono. Davide diventerà re, in grado di svolgere la missione che spetta a colui che assume il ruolo di responsabilità nel rapporto con la comunità di Israele, il popolo di Dio, in quanto sarà passato attraverso quel crogiolo di esperienze, di contraddizioni, di contestazioni, bisogna pure aggiungere, quel crogiolo di incontri e urti con gli eventi e le presenze fuori di lui, attorno a lui, e soprattutto quella permanenza di Davide nei deserti che gli è costretto a frequentare, che lo chiama a intraprendere un radicale discernimento del suo cuore umano. Ecco, è proprio perché la nostra conversione alla vita sia sottratta a ogni forma di ambiguità che i salmi che stiamo leggendo acquistano un rilievo particolarmente importante, direi proprio prezioso. Ed ecco, di deserto in deserto, insieme con Davide, naturalmente non torno indietro a considerare quella figura del prepotente di cui ci parlava il Salmo 52, una figura che invade la scena in maniera così fastidiosa. Non vi parlo più naturalmente di quella malattia del cuore che è stata diagnosticata nel Salmo 53, ed ecco il Salmo che leggevamo la settimana scorsa, 54, brevissimo, che sta ormai alle nostre spalle, ma che possiamo subito riconoscere come un segnale indicatore rispetto alla vicenda che adesso il Salmo 55, che dobbiamo leggere stasera, vuole descriverci. Vedete che il Salmo 55, il nostro di stasera, che tra l'altro è dotato anch'esso di un'intestazione dove compare quel participio presente maschil che fa riferimento in modo ormai inconfondibile, come ben sappiamo, all'impegno del discernimento interiore. Ebbene, il Salmo si apre con quel porgi l'orecchio Dio alla mia preghiera. Vedete, se voi ritornate al Salmo 54, versetto 4, Dio ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio alle parole della mia bocca. Salmo 54, versetto 4, ecco. Leggevamo la settimana scorsa Davide nel deserto per uscire dal nascondiglio, quel nascondiglio di cui parlavano gli Ziffei, per come leggiamo nel capitolo 23 del primo libro di Samuele, là siamo stati rinviati dalla intestazione del Salmo 54. Davide nel deserto nascosto e gli zifei sono pronti, solleciti, spietatamente, disponibili a tradire Davide, malgrado i benefici che da lui hanno ricevuto, per accattivarsi certamente la simpatia di Saul, perché Davide, dicono gli zifei, sta nascosto presso di noi. Il deserto di Davide come nascondiglio, sta con noi, dice qui, con noi. Ne parlavamo la settimana scorsa, non è il caso che torni indietro, ma è proprio il Salmo 54 che, brevissimo ed essenzialissimo come abbiamo constatato, ci ha invitati ad accompagnare Davide nella sua ricerca di una via d'uscita da quel nascondiglio che secondo gli zifei si caratterizza come un quadro di vita che rende Davide colui che condivide la presenza degli stessi abitanti della regione, che sono appunto questi zifei, i quali vengono a loro volta definiti nel versetto 5 come coloro che davanti a sé non pongono Dio, cioè pongono Dio dietro di sé, coloro che pongono Dio dietro di sé, mentre invece, ecco, Davide vuole uscire dal nascondiglio per stare con il Signore, e quindi ecco il versetto 8 del nostro Salmo, per lodare il suo nome. E così anche noi siamo incoraggiati da Davide a intraprendere un cammino di uscita dal deserto inteso come nascondiglio, laddove stiamo con gli zifei finché restiamo nascosti, ma uscire dal nascondiglio per stare con il Signore e quindi lodare il suo nome. E allora imparare a guardare oltre, così come si concludeva il Salmo. E allora il mio occhio, qui dice la mia Bibbia, ha sfidato i miei nemici, ha guardato oltre. Ecco, imparare a guardare oltre, ossia imparare a scoprire sempre la bontà. È il versetto 8 che per l'appunto così si esprime: di tutto cuore ti offrirò un sacrificio, Signore, loderò il tuo nome perché è buono. Imparare a scoprire sempre la bontà davanti a noi. Questa scoperta fa a tutt'uno con la libertà di offrire questa nostra vita, per quanto ferita, per quanto tradita, come nel caso di Davide, che sta stazionando e si rintana, si acquatta in quelle zone desertiche di confine. Ma vedete, non è il nascondiglio che costituisce come dire, il criterio corretto per interpretare questa permanenza di Davide nel deserto. Se il nascondiglio significa stare con gli zifei, Davide è come dire, alle prese, o sarebbe come uno di quelli che non pongono Dio davanti a sé, mentre invece Davide vuole uscire dal nascondiglio. Non è tanto un'operazione di ordine fisico, un trasferimento geografico da un deserto all'altro, di deserto in deserto, ma per stare davanti a Dio, ecco, per stare davanti a Dio e quindi lodare il suo nome, e quindi guardare sempre oltre, in modo tale da offrire le vicissitudini della vita nella concretezza più oggettiva, per quanto appunto le contrarietà siano così fastidiose e così incalzanti. Ed ecco il nostro Salmo 55, che, vedete, ci coglie proprio, facevo notare il fatto che l'avvio del nostro Salmo riprende alla lettera quella invocazione che leggevamo nel Salmo precedente. Porgi l'orecchio, Signore, e ci coglie nel momento in cui anche noi siamo invitati ad accompagnare Davide nel percorso che dovrebbe consentire a lui e a noi di uscire dal nascondiglio e di precisare qual è il significato di quella permanenza nel deserto a cui pure Davide oggettivamente è costretto. Ma questo percorso per venire allo scoperto implica una tappa ulteriore nel discernimento e nel discernimento del proprio dei movimenti interiori del nostro animo umano. Voi potrete dire, ma qui non si finisce mai. Sì, si finirà poi quando vedremo il Dio vivente faccia a faccia, così come egli è, dice Giovanni nella prima lettera, in quei versetti che leggiamo domenica prossima. Certo, siamo alle prese col Salmo 55, ma in quale deserto stazioniamo noi? Perché non vogliamo nasconderci, perché vogliamo dimorare alla presenza di Dio, perché vogliamo porre Dio davanti a noi, come Davide. Ed ecco, vedete, il nostro Salmo, che è dotato di una certa ampiezza, ed è tra l'altro un testo anche dal punto di vista poetico, per dir così, letterario, lirico, un testo certamente dotato di un valore qualificato, ma adesso non andiamo alla ricerca di pezzi di letteratura, noi leggiamo il testo come sempre alla ricerca di quel percorso, per decifrare quel percorso che illumina il cammino della nostra conversione alla vita. E dividiamo il Salmo in tre sezioni. La suddivisione è scontata, senza bisogno di essere meglio motivata, dal versetto 2 al versetto 9, ed ecco la situazione in cui ci troviamo anche noi come Davide, nel momento in cui abbiamo alle spalle quella percezione del fatto che non possiamo stare nel deserto come in un nascondiglio. Sarebbe come condividere la posizione degli Itifei, stare con gli Itifei, mentre noi vogliamo stare con Dio. In quale deserto vogliamo stare? Ecco, la condizione in cui ci troviamo fino al versetto 9, poi dal versetto 10 al versetto 15 le questioni si fanno più intense, più drammatiche e più, come dire, proprio aderenti alle contraddizioni che stanno ancora dentro al nostro cuore e quindi al nostro vissuto umano. E allora una terza sezione dal versetto 16 al versetto 24, laddove viene fortemente rimarcata la presenza del vero e decisivo interlocutore, che è il tu di Dio. Se voi con l'occhio già arrivate all'ultimo versetto del nostro Salmo, il versetto 24, tu Dio, ecco, tu Dio, lì arriveremo tra qualche momento. Prima sezione del nostro Salmo, dal versetto 2 al versetto 9, leggo: porgi l'orecchio, Dio, alla mia preghiera, non respingere la mia supplica. Certamente abbiamo a che fare con un orante affannato. Davide deve sottrarsi anche a questa nuova minaccia che è dovuta al fatto che gli zifei si sono dimostrati da amici quali Davide riteneva in grado di proteggerlo e di accoglierlo, dei delatori che sono pronti a mettere Saul sulla strada che finalmente potrebbe consentirgli la cattura del nostro fuggiasco. Ed ecco, porgi l'orecchio, Dio, alla mia preghiera, non respingere la mia supplica, dammi ascolto, rispondimi, mi agito nel mio lamento, sono sconvolto al grido del nemico, al clamore dell'empio, contro di me ricercano sventura, mi perseguitano con furore. Fermiamoci un momento, davvero qui il nostro orante è messo alle strette, questo non ci stupisce affatto. Cerca qualcuno che lo ascolti, si rivolge a Dio, è naturale, ma intanto è molto condizionato dall'agitazione che stringe e in qualche modo stritola e offende i pensieri, i movimenti affettivi del suo animo. Qui c'è nel versetto 3 quell'affermazione: mi agito nel mio lamento, nel mio lamento. Questa è un'espressione interessante, perché la traduzione naturalmente è sempre un po' approssimativa e d'altra parte è difficile, praticamente impossibile, rendere tutte le sfumature dei significati che un testo così ricco assume. Qui il lamento è quel sospiro che diventa anche tensione meditativa, espressione di un ripensamento profondo, di una disponibilità radicale dell'animo umano ad aprirsi alla rivelazione di cose nuove. C'è un episodio nella storia della salvezza in cui compare un personaggio, questo personaggio non è un ignoto, si chiama Isacco. Nel capitolo 24 del Genesi, nel versetto 63, che esce verso sera, Isacco è un personaggio meditativo che ama momenti di silenzio ed ecco è proprio impegnato in questa attività sospirosa che per lui coincide con la ricerca di una liberazione interiore, e tra l'altro in quella occasione dice il testo biblico che Isacco alza gli occhi e vede arrivare Rebecca, che sarà la sua sposa. Quel verbo usato in ebraico poi viene tradotto con adoleschise in greco, in latino diventa admeditandum. Isacco è uscito verso sera, mosso da questo desiderio di riprendere fiato, di dare spazio interiore a eventi che sono così impegnativi e per certi versi anche così indecifrabili. È vero che in quell'occasione Isacco poi incontra Rebecca e va incontro alla sposa che sarà la compagna della sua vita, ma qui vedete il nostro testo sottolinea l'esperienza della solitudine del nostro orante, solitudine che peraltro lo colloca all'interno di un complesso di rumori che danno voce a una folla non meglio identificata. Quando qui leggevo che mi agito nel mio lamento, sono sconvolto al grido del nemico, al clamore dell'empio, dunque c'è tanta folla che in certo modo, vedete, accentua ulteriormente l'esperienza della solitudine, tanti rumori che disturbano la sua ricerca interiore, quel bisogno di intraprendere il cammino di uscita dal nascondiglio, come già sappiamo. Ed ecco, contro di me riversano sventura, mi perseguitano con furore. Vedete, il nostro orante, che pure possiamo almeno in qualche momento identificare con Isacco, non riesce a venire a capo di questa contraddizione che lo mette fortemente in difficoltà. La sua ricerca, ecco la contraddizione, nel contesto di un mondo, chiamiamolo così, anche se in maniera un poco generica, che va in tutt'altra direzione. Contro di me riversano sventure, vedete al plurale, mi perseguitano con furore. Questo schiamazzo continuo, rumoroso e invadente, prepotente e schiacciante, che avvolge il suo vissuto e che invece di aiutarlo, certamente, lo costringe a sperimentare una solitudine sempre più penosa, sempre più affannosa, e infatti prosegue: dentro di me freme il mio cuore, piombano su di me terrori di morte, timore e spavento mi invadono, lo sgomento mi opprime. Tutto questo, vedete, per accennare alla percezione di essere alle prese con una ricerca per la quale forse non troverà soluzione, forse il nostro orante, per quanto in quel momento un po' così consolante ha potuto identificarsi con Isacco, si sta convincendo che non ce la farà mai, che non potrà mai sopportare questa condizione di vita solitaria in mezzo a tanta folla, e dunque in un deserto nel quale non c'è alternativa, può solo nascondersi, ma allora ritornare al punto di partenza, stare con gli zifei e non con Dio. Ed ecco, vedete che qui il versetto 4 parla di empietà, il clamore dell'empio. Qui c'è di mezzo per davvero la percezione di essere intrappolato dentro una vicenda che in realtà non gli consentirà mai, sembra che non gli consentirà mai di venire allo scoperto rispetto a quel deserto nel quale, per come gli zifei l'hanno scovato, è andato a nascondersi. Ma quale alternativa al deserto? C'è un altro deserto rispetto a quello in cui Davide ha tentato di nascondersi? C'è un altro deserto? E qui, vedete, timore e spavento mi invadono, lo sgomento mi opprime, la percezione che non ci sia un altro deserto. E se ci fosse, già. E allora, qui di seguito, versetti 7, 8 e 9, l'ipotesi: ma ci sarà un altro deserto? Ecco, e qui abbiamo a che fare con l'ipotesi, che ha tutte le caratteristiche di un vagheggiamento, di un altro deserto. Un altro deserto. Infatti dice il versetto 7: dico, chi mi darà ali come di colomba per volare e trovare riposo? Ecco, errando fuggirei lontano, abiterei nel deserto, riposerei in un luogo di riparo dalla furia del vento e dell'uragano. Già, un altro deserto. È un desiderio intenso, patetico e ben comprensibile. Potessi fuggire e trovare un altro deserto, ma ci deve essere un altro deserto. E qui, vedete, un'aspirazione intensa che conferisce al nostro orante una somiglianza rispetto a altri personaggi, altre figure della storia della salvezza, ma mi limito a ricordare il caso grandioso di Noè, che nella tempesta, nel diluvio, ecco, ha trovato un luogo di riparo. Certo, è Noè, l'antico racconto diventa motivo di... commozione per il nostro orante e un'ipotesi alternativa. Ci sarà un altro deserto in cui poter fuggire, in cui potersi riparare, come nell'arca quando Noè nel contesto della tempesta che sconvolse il mondo fu in condizione di galleggiare. Ma poi vedete, c'è un altro richiamo qui attraverso l'immagine della colomba, che peraltro ha pure a che fare con il racconto del diluvio e il caso di Noè, la colomba, ma colomba in ebraico, come probabilmente sapete, dice Yonah è il nome di Giona, Giona è colomba, ed ecco il caso di Giona che fuggì. Giona che si allontanò e Giona che poi incappò in una tempesta. Ricordate il racconto nel libro di Giona, tra l'altro qui il versetto 9 usa espressioni che compaiono puntualmente nel capitolo primo, versetto 4 del libro di Giona. Giona che scappò. Potessi essere anch'io come Giona, potessi trovare un altro deserto, il deserto del riposo finalmente, il deserto dell'accoglienza, il deserto in cui riconoscere la garanzia di quella protezione che mi è impedita nel momento in cui adesso sono nascosto in un deserto che è quello nel quale resto prigioniero della impietà umana. Potessi fuggire, potessi trovare un altro deserto. Ma vedete, questo vagheggiamento è illusorio. Ecco, adesso il Salmo prosegue, vedete, proprio per affrontare qui il nodo di uno sviluppo ulteriore in quel discernimento che Davide ha fatto suo e che Davide, attraverso i salmi che leggiamo, sta mettendo a nostra disposizione come indicazione di percorso. C'è un altro deserto? Ma questo è un deserto immaginario, un deserto fantastico, un deserto del tutto, idealizzato. E d'altra parte comprendiamo bene l'animo dell'orante che si esprime in questi termini. Il fatto è però che adesso, seconda sezione del nostro Salmo, dal versetto 10 al versetto 15, ecco che... il nostro orante, Davide o chi per lui o chi per noi, disperdili Signore, confondi le loro lingue, ho visto nella città violenza e contese. Già, quest'altro deserto in realtà adesso, vedete, nel momento in cui si ipotizza di poter fuggire in questa regione sognata, in questo ambiente fantastico, in questo contesto di relazioni finalmente favorevoli al riposo e alla consolazione, e in realtà il nostro orante, vedete, si rende conto nel momento in cui ha preso sul serio l'ipotesi, lui ha preso l'ipotesi di quel deserto vagheggiato, sognato, immaginato, desiderato, sospirato, e si è reso conto di che porta con sé, porta dentro di sé il conflitto a cui avrebbe voluto sottrarsi. E infatti qui le stavo leggendo: disperdi il Signore, confondi le loro lingue. C'è di mezzo l'accenno a una città, che è poi la mia città. La mia città dove ristagna la violenza, ristagnano le contese. Vedete questa città che possiamo chiamare Gerusalemme, la città per antonomasia nella storia della salvezza, ma sarà la città di Davide, come ben sappiamo, ma qui Gerusalemme è equiparata a una Babilonia dove si accumulano le lingue, dove si contraddicono i significati, dove il tumulto diventa principio babelico di conflitto e di disordine. Disperdi, confondi le loro lingue. Ho visto nella città violenza e contese, giorno e notte si aggirano sulle sue mura, all'interno iniquità, travaglio, insidie, non cessano nelle sue piazze sopruso e inganno. Già, il nostro orante ha cercato di trovare riparo in un altro deserto e si porta dietro la sua città. Mi porto dietro la mia città, una Babilonia, a Gerusalemme. Vedete, qui il nostro orante è alle prese con la constatazione dolorosa, ma onesta, del fatto che quel disordine da cui voleva allontanarsi, quell'impietà che lo intrappolava in quel deserto, alla ricerca di un altro deserto, in realtà quel disordine lui se lo porta con sé. Lui lo ritrova in se stesso, e in qualunque altro deserto dove cercasse di trovare soluzioni ideali ai suoi conflitti e al suo bisogno di sottrarsi al nascondiglio, al suo bisogno di estraneità rispetto a quel mondo che avverte nella sua propria negatività, qualunque tentativo in realtà lo costringe a sperimentare come si porti dietro lui quello stesso disordine. È dentro di lui, è dentro di me, è dentro di me, ed ecco sopruso e inganno nella mia città. E qui il versetto 13 adesso aggiunge: se mi avesse insultato un nemico l'avrei sopportato. Vedete che qui si passa dall'accenno a quella città che è la mia città e di cui porto in me tutte le contraddizioni, quelle che ritenevo motivo per sentirmi autorizzato a prendere distanza alla ricerca di alternative ideali, e invece ci sono dentro in pieno, ed ecco, rispetto a quella città qui c'è un'aggiunta che riguarda il rapporto con il mio amico. Dunque non un rapporto generico, un contesto sociale allargato e strutturato come avviene in una città, ma se fosse insorto contro di me un avversario, da lui mi sarei nascosto. Ma sei tu, mio compagno, mio amico e confidente. Ci legava una dolce amicizia verso la casa di Dio. Camminavamo in festa. Vedete, l'amico, proprio lui, è inaffidabile. Ma vedete che quando il nostro orante, che si è tentato di allontanarsi da quel deserto come nascondiglio alla ricerca di un altro deserto, e parla di questo amico inaffidabile, in realtà sta parlando di quel personaggio che è lo specchio nel quale egli stesso si riconosce. È l'altro, me stesso, l'amico, il nemico che è già dentro di me, l'amico è il mio compagno, e il mio compagno, cioè, è lo specchio di me stesso, come vi dicevo. Ed ecco l'esperienza alla fine della seconda sezione del nostro Salmo diventa veramente desolante. Dunque non c'è alternativa, non posso più fuggire da nessuna parte. La ricerca di alternativa rispetto al mio deserto mi rimanda all'evidenza che mi porto appresso le contraddizioni devastanti di un disordine che affligge il mio vissuto. E allora vedete stare nel deserto, in base a tutto quello che già Davide precedentemente ha annunciato, stare nel deserto, ma nella relazione con il Dio vivente, e stare nel deserto non in un contesto immaginario, ma nel deserto che realmente definisce il mio vissuto, e non perché mi ha imposto semplicemente, certo, tutte le contraddizioni, i conflitti in rapporto a un ambiente, ma man mano che prendo coscienza di questa conflittualità che mi distingue, tanto più intimamente mi sento coinvolto nella esperienza di un disordine che è interno al mio vissuto, che è interno alla mia coscienza, al mio cuore umano. Ed ecco, a questo punto ritorniamo al mio deserto, il suo, di Davide, il nostro e quello di ciascuno di noi. E qui vedete dal versetto 16 adesso una serie di espressioni molto energiche e severe, nel senso che qui adesso c'è poco da illudersi. Piombi su di loro la morte, scendano vivi negli inferi, perché il male è nelle loro case e nel loro cuore. Io invoco Dio. Vedete, il nostro orante ha adesso preso atto che può soltanto gridare, questo invoco Dio. Io grido. È urgentissimo per lui intraprendere questo radicale discernimento del cuore, quello che abbiamo intuito leggendo i versetti precedenti. È urgentissimo, ed ecco, in questa congiuntura desertica della sua vita, il mio grido, che mi mette con le spalle al muro, perché qui vedete, è inutile che io mi immagini una soluzione alternativa che è puramente aleatoria, fantastica, e per quanto nelle mie divagazioni oniriche possa sentirmi gratificato, in realtà è un tentativo di fuga che mi costringe urgentemente a riscontrare il peso drammatico delle contraddizioni che non lascio alle mie spalle, ma porto con me e continuano a devastare e corrompere le mie intenzioni, il mio mondo interiore, le mie motivazioni, i miei pensieri, i miei affetti. Ed ecco, allora Come uscire dal deserto, dal nascondiglio? In quale deserto? E qui, vedete, il nostro Dante è rimandato a quella situazione nella quale si trova a vivere, con tutte le avversità che nella concretezza delle cose lo avvolgono, lo stringono, lo mettono in discussione, certamente, ma proprio in quel contesto adesso dice: io invoco Dio e il Signore mi salva. Di sera, al mattino, a mezzogiorno, sono le ore della preghiera, mi lamento e sospiro ed egli ascolta la mia voce, mi salva, mi dà pace da coloro che mi combattono. Sono tanti i miei avversari. Dunque, vedete che qui adesso il nostro orante è rientrato nelle misure concrete del suo vissuto, senza più fuggire. E d'altra parte, qui è il passaggio determinante adesso, è proprio nel contesto di questo che è il mio vero deserto, quello che non posso rimuovere, abbandonare, da cui non posso uscire con qualche fuga ideale in alternative puramente astratte, ma nel mio deserto sei tu che vieni a prendermi. Questo è il punto, vedete? Nel mio deserto, là dove ho a che fare con l'empietà che mi avvolge, con l'empietà che mi condiziona, con l'empietà che mi compromette, là dove ho a che fare con il disordine che fa di Gerusalemme una nuova Babilonia, la mia città. E io invoco Dio, ed ecco, dice il versetto 20, Dio mi ascolta e li umilia, li rende poveri, dice la lettera. Egli che domina da sempre, per essi non c'è conversione e non temono Dio. Vedete espressioni drastiche che servono a illustrare la constatazione ormai acquisita dal nostro orante circa l'assoluta inutilità, anzi la contraddittoria negatività di quel tentativo di fuga in una prospettiva così inconcludente, quel vagheggiamento di un altro desiderio. Non c'è un altro di un altro deserto, volevo dire, non c'è un altro deserto rispetto al mio, ma è proprio nel mio deserto che Dio viene a prendermi. Ecco qua, vedete, diceva il versetto 20, per essi non c'è conversione, non temono Dio, non c'è conversione in quella prospettiva, c'è semmai un'accentuazione delle negatività che emergono in tutta la loro dirompente capacità di corruzione in me. In questo, vedete, anche quel percorso alternativo studiato secondo quei criteri diventa un momento pedagogicamente importante, perché è l'occasione per prendere atto in maniera inequivocabile di come quelle contraddizioni rispetto alle quali il nostro orante voleva distinguersi riesplodono in maniera così dirompente dall'interno di lui stesso. Ed ecco, non c'è conversione, non temono Dio, ognuno ha steso la mano contro i suoi amici, ha violato la sua alleanza, più untuosa del burro è la sua bocca, ma nel cuore alla guerra, più fluide dell'olio le sue parole, ma sono spade sguainate. Vedete, qui il nostro orante è diventato, per così dire, insofferente rispetto a quelle situazioni nauseanti, un po' viscide, dove le parole sono menzogniere, perché gli atteggiamenti del vissuto umano sono maschere che coprono le meschinità più feroci, più spietate, più inquinanti che mai. Untuosa del burro, più è la sua bocca, nel cuore alla guerra, più fluide dell'olio le sue parole, ma sono spade sguainate. Il nostro Dante si rende conto di come quella prospettiva che a un certo punto lui ha assunto come motivo di orientamento per la sua vita, di cambiamento, di trasformazione, in realtà è diventata l'occasione per trovarsi costretto a intraprendere un cammino di discernimento più radicale, più intimo, più profondo, più autentico, dove, ecco, getta nel Signore il tuo affanno, dice il versetto 23, ed egli ti darà sostegno, mai permetterà che il giusto vacilli. Questo ti darà sostegno, verrà a prenderti in braccio, si può tradurre proprio così. Getta nel Signore il tuo affanno, il peso della tua vita, perché è esattamente nel tuo deserto, e ciascuno di noi ha il suo, e tutti quanti insieme poi abbiamo a che fare con deserti che si incrociano e che in qualche modo anche si sovrappongono nel tempo, nello spazio, nelle vicende personali, sociali, e in un certo momento che è il nostro della storia umana, ma là dove noi nel nostro deserto deponiamo l'affanno, consegniamo noi stessi, e noi stessi non come protagonisti di chissà quali ideali massimamente ambigue, fughe in soluzioni di tipo astratto, ma non è solo l'astrazione teorica, è proprio l'illusione che imbroglia il cuore e che in realtà lo sbugiarda. Ma appunto è poi vero che, come vi dicevo, questo itinerario di sbugiardamento del cuore, di messa a punto della contraddizione, che acquista un valore didattico preziosissimo, certo, ed ecco rimandati al nostro deserto, ai dati oggettivi, alle misure concrete del nostro vissuto, là dove siamo affannati e sgomenti, là dove siamo lamentosi e affaticati, là dove siamo ci sembra prigionieri della nostra solitudine, in realtà là siamo coinvolti nella relazione con la presenza che ci avvolge e che ci inserisce nel contesto di una storia che rende anche la nostra presenza partecipe di un unico grande disegno che è rivelazione della vera gratuità, della vera libertà, della iniziativa di Dio. È proprio quello che in realtà Davide si proponeva come alternativa rispetto alla denuncia fatta dagli Zifei a Saul. Sta con noi nel deserto, e Davide nel deserto vuole stare con Dio, ma davvero nel nostro deserto, non in un deserto ideale, pensato, immaginato, sognato, nel nostro deserto, nel mio deserto. Getta nel Signore il tuo affanno ed egli ti darà sostegno, mai permetterà che il giusto vacilli. Tu Dio, ecco l'ultimo versetto del nostro Salmo, vedete, è proprio appeso a questo tu, il tu di Dio che mi cerca, che mi afferra, che mi prende in braccio, che mi solleva, che fa di questo mio deserto il contesto nel quale si aprono per me le strade della vita, le strade della gratuità, per accogliere e per amare. E allora dice tu Dio li sprofonderai nella tomba, e qui c'è di mezzo tutto quel complesso di presenze che ricapitoliamo sotto il titolo di empietà. Come finisce l'empietà? Non certo con quella pretesa di reperire un altro deserto in cui trovare riparo. Tu li sprofonderai nella tomba, gli uomini sanguinari e fraudolenti, essi non giungeranno alla metà dei loro giorni, ma io, Signore, in te confido, io in te confido. È poco? Sembra che così Davide non abbia fatto tanta strada, è ritornato al punto di partenza, là dove era, in quel deserto, ma là dove in quel deserto lui non è più nascosto alla maniera degli zifei, là dove in quel deserto lui davvero vive alla presenza del Dio vivente. Ed ecco questa venuta del Signore, viene Lui, si presenta Lui, che vedete mi mette con le spalle al muro, è vero, mi spoglia di ogni fantasia, alla fine dei conti mi spoglia proprio di quelle soluzioni immaginarie che sono nauseanti, come leggevamo poco prima. Ed è Lui che mi rimanda alla realtà concretissima dei miei affanni, ma sei tu che sai come prendermi in braccio. Ed ora lasciamo il Salmo 55. Ecco, e spostiamo l'attenzione per riprendere contatto col Vangelo secondo Giovanni. Leggevamo precedentemente i versetti da 11 a 18 del capitolo 10. È la Domenica del Pastore, come ben sappiamo. Ogni anno, quarta domenica di Pasqua. E siamo alle prese con una pagina che è interna alla cosiddetta sezione delle opere, dal capitolo 5 al capitolo 10, dopo il grande capitolo introduttivo, capitolo primo, dal capitolo 2 al capitolo 4 la sezione dei segni, dal capitolo 5 al capitolo 10 il nostro, la sezione delle opere, l'opera di Dio. Naturalmente non passiamo in rassegna le pagine, tra l'altro stiamo leggendo nel corso di questi giorni nelle liturgie feriali passo passo il Vangelo secondo Giovanni. Abbiamo avuto a che fare in questi giorni col capitolo 6, siamo all'interno della sezione delle opere. L'opera di Dio che si è realizzata per noi attraverso la missione svolta dal Figlio, e quell'opera di Dio che esercita una attrazione che dal di dentro di noi stessi è rivelazione della potenza del soffio dello Spirito Santo. Torniamo indietro, ed invece ecco il nostro capitolo 10 è strettamente connesso con l'episodio che leggiamo nel capitolo precedente, il capitolo 9. Vedete che tra il capitolo 9 e il capitolo 10 non c'è soluzione di continuità, e adesso verificheremo meglio. Vedete, qui nel capitolo 9 è il caso del cieco nato, è un episodio che conosciamo bene. Il cieco nato è una delle pagine che nella tradizione antica della Chiesa è determinante nel cammino quaresimale, quindi certo modo sta alle nostre spalle, ma è perfettamente attuale questo messaggio. Il cieco nato, dice qui il testo che abbiamo sotto gli occhi, che in lui l'opera di Dio si manifesta. Se voi ritornate al capitolo 9, quando i discepoli chiedono a Gesù: ma come mai? Chi ha peccato, lui o i suoi genitori? Versetto 2. Ed ecco Gesù risponde, versetto 3, né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è così perché si manifestassero in lui le opere di Dio. Dobbiamo compiere le opere di colui e quel che segue. Dunque, in lui il cieco nato è l'opera di Dio che si compie. E dunque quella guarigione che il racconto descrive porta alla luce l'empietà della nostra condizione umana. Gesù dice al cieco: va, gli imbratta il viso di fango, dice: va a lavarti, vedi che tu sei incapace di vedere, vedi che tu sei cieco. Lo costringe, per così dire, a prendere atto della sua condizione di cecità, che è immagine della malattia, che è immagine della corruzione, che è immagine della empietà che invade il mondo. E dunque adesso l'impietà è portata alla luce, il mondo è attraversato dalla manifestazione dell'opera di Dio. Vedete, se voi passando attraverso il capitolo 9 tutte le vicissitudini a cui l'ex cieco nato deve sottostare, per come è contraddetto, per come è rimproverato, per come è trattato con autorità sprezzante da coloro che si muovono attorno a lui. Ebbene, quando l'ex cieco nato, l'ex cieco, vede, lui viene cacciato fuori. Dice il versetto 34 del capitolo 9: sei nato tutto nei peccati e vuoi insegnare a noi? Sono le autorità di Gerusalemme, e lo cacciarono fuori. Dopodiché il versetto seguente dice che Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori, e allora Gesù lo va a cercare, lo incontra e gli parla e quel che segue. Dunque l'ex cieco vede, e allora per questo viene cacciato fuori. Ed è Gesù che spiega poi che quegli altri che ritengono di vedere sono al buio. Vedete che così si concludeva e si conclude il capitolo 9 nel versetto 41. Gesù rispose loro, versetto 41, se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Ecco, già, quelli che ritengono di vedere sono al buio. Per ritornare alle immagini, al linguaggio che il Salmo 55 e poi tutto il quadro più ampio che contiene lo svolgimento dell'avventura di Davide di salmo in salmo, come di deserto in deserto, quelle pagine del Salterio che stiamo leggendo, vedete qui quei tali che ritengono di vedere sono al buio. Questo è il deserto, ma è il deserto da cui coloro che ritengono di vedere ritengono anche di essere usciti o di essere alle prese con un itinerario che non li trattiene dentro all'orizzonte buio del deserto. Ed invece questa pretesa di essere usciti dal deserto è proprio il motivo per cui sono al buio, dice Gesù. Beh, è la situazione nella quale si trova l'orante del Salmo 55. il quale è costretto a rendersi conto, di come l'immaginazione che in quel momento gli ha suggerito l'ipotesi di collocare la sua vita in un altro deserto, in realtà è stata l'occasione per lui di scoprire come sprofondava sempre più penosamente nell'abisso di quel deserto, a dir poco infernale. Se lo portava dietro, ma chi ci libererà da questo deserto una volta che coloro che ritengono di vedere sono al buio? Ecco. E vedete che qui subito si inserisce, non c'è soluzione di continuità tra il capitolo 9 e il capitolo 10. Il capitolo 9 si conclude con le virgolette, il capitolo 10 si apre con le virgolette, ma è sempre Gesù che sta parlando. Ed è Gesù che parla al cuore di coloro che permangono nel deserto. Vedete, la continuità è molto importante e molto istruttiva per noi. Voi dite di vedere e invece il vostro peccato rimane, dice, in verità vi dico, si sta rivolgendo Gesù a quei tali che siamo certamente anche noi, proprio a noi, come quel tale del Salmo 55, come a Davide, come alla nostra esperienza di abitatori del deserto, infastiditi e disturbati per come il deserto non ci è gradito, e d'altra parte alla ricerca di un altro deserto che in realtà non è altro che il modo per renderci conto di come siamo intrappolati dentro un deserto in cui siamo prigionieri. Ed ecco, Gesù parla al cuore di coloro che permangono nel peccato, parla al cuore di coloro che sono risucchiati dentro a quel deserto che è il nostro. Parla lui, ma il Salmo 55 a questo riguardo già ci diceva qualcosa di molto importante, stando all'esperienza di Davide e altri che si sono messi alla sua scuola. Ma viene lui, viene il Dio vivente, viene lui, viene il tu della mia vita. Non in una prospettiva idealizzata, ma nella concretezza del mio vissuto, misurato da tutti gli affanni che mi dimostrano in maniera inconfondibile che sono prigioniero io di un deserto rispetto al quale non ho alternative. Ma in questo deserto, ecco, sono raggiunto dalla voce di Gesù che parla al cuore. E vedete, qui il testo che segue, noi leggiamo domenica prossima dal versetto 11, ma il testo si compone, senza che adesso dedichiamo spazio a annotazioni di carattere esegetico, ma si compone di elementi che fanno comunque da premessa insostituibile ai versetti che leggeremo. Solo uno sguardo a quello che adesso qui abbiamo sotto gli occhi. In verità vi dico, chi non entra nel recinto delle pecore per la porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra per la porta è il pastore delle pecore. Il guardiano gli apre, le pecore ascoltano la sua voce. E poi chiama le pecore, quel che segue. Vedete, è importante che noi prendiamo in considerazione la realtà di questo recinto. C'è un recinto, in greco è avli, c'è un recinto, avli vuol dire anche cortile, ma comparso un'altra volta nel Vangelo secondo Giovanni questo termine, ma comunque qui vedete nell'immagine che Gesù sta illustrando c'è di mezzo il recinto in quanto le pecore vi sono raccolte, ma c'è una porta e ci sarà un pastore. Proviamo senz'altro a ricondurre questa immagine del recinto a quel modo di intendere la nostra condizione di esistenza a cui già ci aveva condotto il Salmo 55, quella condizione di esistenza da cui avvertiamo che bisogna uscire per vivere. Beh, direi che è abbastanza diffusa l'esperienza per cui stiamo piuttosto maluccio, e siamo piuttosto ingolfati, siamo piuttosto appesantiti, siamo piuttosto contrariati e in un modo o nell'altro, senza generalizzare e sempre rispettando poi la diversità delle situazioni, delle esperienze, dei vissuti, ma ecco il recinto, quella condizione di esistenza, così mi esprimevo, da cui avvertiamo che bisogna uscire, come il nostro deserto del Salmo 55, la nostra prigione, che può essere più o meno schiacciante, mortificante, ossessionante, più o meno, può essere inquietante, può essere in qualche modo anche quasi un'occasione di svago, tant'è vero che a un certo punto forse in una prigione qualcuno può anche trovarsi a suo agio, e tant'è vero che Gesù ha appena detto coloro che non vedono poi stanno al buio contentissimi perché ritengono di essere in grado di vedere il mondo con precisione perfetta, ed invece sono al buio. E beh, ecco la nostra prigione. E Gesù parla al nostro cuore umano e di quale porta ci parla? La porta del recinto. E chi è il pastore che entra per quella porta e che sa trattare con le pecore, che siamo noi nel recinto? E così vedete che noi qui siamo costretti a discernere in maniera così essenziale, ma anche in maniera così autorevole, discernere altre modalità di accesso al cuore, quelle che, stando ancora al linguaggio del Salmo 55, potremmo intendere come forme di vagheggiamento di un'altra recinzione, che ci sia un altro deserto. Un deserto finalmente in cui riposare, che ci sia un'altra recinzione. Qui vedete che il testo che abbiamo sotto gli occhi dice che c'è qualcuno che sale da un'altra parte, alla kozen dice in greco, da un'altra parte. Più avanti nel versetto 5 si parla di un estraneo, in greco è un allotrios, da un'altra parte c'è un'alternativa, c'è un'altra proposta, c'è un'altra modalità di accesso al cuore, là dove noi siamo nel recinto, là è in questione quella relazione con il mondo che ci circonda, che è ricapitolata nell'intimo di noi stessi. E allora il recinto è un contesto che ci stringe dall'esterno, ma il recinto è il Salmo 55, a questo riguardo è stato molto eloquente. Il recinto è un quadro interpretativo della realtà che si delinea nel nostro mondo interiore, nei movimenti, nelle tensioni, nelle aspettative, nei desideri, nei pensieri e negli affetti che dimorano nel nostro cuore umano. Ebbene, c'è un'altra recinzione? Un altro deserto? Qui Gesù parla di due modalità di accesso al cuore, al recinto. Altre modalità, alternative, il ladro e il brigante salgono da un'altra parte. Da un'altra parte, il ladro e il brigante, nel cuore umano il ladro. Vedete che l'unica volta in cui ricompare questo titolo, kleptis, nel Vangelo secondo Giovanni è nel capitolo 12, versetto 6, e sapete benissimo a riguardo di Giuda, il povero Giuda, che protesta perché Maria nella casa di Betania ha versato un unguento che poteva essere venduto per i poveri. E ciò che è gratuito è sprecato. Ecco il ladro, ciò che è gratuito è sprecato. Vedete, questo è un modo di penetrare nel cuore umano, di salire da un'altra parte. Questa è un'alternativa che ipotizza un altro recinto, un altro deserto, laddove ciò che è gratuito è sprecato. E in più qui adesso c'è il caso del brigante, anche questo, vedete, è una modalità di tentativo di penetrare nel cuore umano, e in realtà sono tentativi già anche sperimentati. C'è un'osservazione al furto che si è già insediato nel mio cuore umano, e c'è un'osservazione al brigantaggio che pure anch'essa si è insediato nel cuore umano per strade alternative rispetto a quella porta di cui Gesù sta parlando. Il brigante nel Vangelo secondo Giovanni è uno solo, è l'unica volta che ricompare il termine listis nel capitolo 18, versetto 40, sapete bene di chi si tratta, è Barabba era un brigante, ecco, laddove l'innocente viene condannato e Barabba riceve un beneficio che certamente non ha a che fare con colpe che possiamo rimproverargli, ma tutto avviene in quel contesto in maniera tale che da dimostrare che l'innocente è una presenza insopportabile. L'innocente viene condannato mentre il brigante viene liberato. Ecco, nel nostro cuore umano queste ipotesi di abitare in un'altra recinzione dove l'assuefazione al furto o il brigantaggio, adesso vedete, è una realtà che viene denunciata in maniera così precisa da Gesù. I nostri vagheggiamenti ci rimandano al nostro cuore umano come una trappola infernale. E nel momento in cui cerchiamo delle alternative rispetto a quella prigione nella quale siamo intrappolati, in realtà che cosa riusciamo a mettere in piedi? Progetti che hanno tutte le caratteristiche dell'appropriazione indebita, e progetti che hanno le caratteristiche di una presunzione di garanzia che trascura programmaticamente l'innocenza altrui. Ed ecco Siamo rimandati al nostro cuore umano come a una trappola infernale. Già, Salmo 55 diceva, ma questa è la mia città e me la porto dietro. E poi dice, è il mio amico, ma il mio amico è l'altro me stesso, è l'altro me stesso. Già. E qui, vedete, Gesù ci parla di come lui entra nel nostro recinto, nel nostro deserto. Non entra in maniera tale da inventare un programma grandioso, commovente, entusiasmante, ma astratto. Entra nel nostro recinto, da dove noi siamo alle prese con le misure concrete, pesanti, penose del nostro vissuto. Entra nel nostro deserto. È lui che si insedia come porta del nostro vissuto. Nel senso che proprio nelle misure concrete di questo nostro vissuto, il vissuto personale, sociale, storico, mettete tutto quello che volete, le componenti di ordine fisico, di ordine psichico, ma l'ambiente, il lavoro, la fatica, le malattie, tutto il resto. Ebbene, nelle misure concrete del nostro vissuto, è lui che ci dà la libertà di vivere in abbondanza. Quando qui dice che entra ed ecco le pecore lo seguono, le porta al pascolo, le riporta. Scivolate attraverso i versetti e arrivate al versetto 9. Io sono la porta, dice Gesù, se uno entra attraverso di me sarà salvo, entrerà e uscirà e troverà pascolo. Questa è immagine di libertà, entrare, uscire, trovare il pascolo. Dove vedete il recinto rimane, ma il recinto è il contesto in cui le pecore sono liberate. Liberate, troverà pascolo. E il ladro non viene se non per rubare, uccidere, distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Ecco, così già mi esprimevo un momento fa. Nel nostro recinto Gesù è la porta. Così si è definito lui stesso, ed è lui che ci dà la libertà di vivere in abbondanza, dice qui il versetto 10, la libertà di aprirci alle relazioni, nella gratuità e nell'innocenza, ossia la libertà di offrirci per una conversione all'amore. Non in una prospettiva fantastica che vagheggia soluzioni che restano fuori delle misure, ma nel concreto delle nostre misure, per quanto deserti che possano apparirci e per quanto avvertiamo di essere condizionati limitati nei programmi e nello svolgimento dei nostri propositi e nel conseguimento degli obiettivi. Ma ecco, la libertà di vivere in abbondanza per quelle pecore che entrano ed escono, perché la porta è lui e perché siamo raggiunti, visitati da lui. E qui adesso, vedete, tutto dipende dal fatto, ci siamo, che venendo lui, ecco, Gesù dice il pastore, la porta, sì, e poi dice il pastore. Per raccogliere i nostri affanni, il nostro sgomento, Salmo 55, la nostra impietà, viene lui, il pastore. Ed ecco, allora... Vedete la nostra condizione umana, quale che sia il deserto in cui siamo incappati e rispetto al quale non siamo in grado di trovare soluzioni alternative se non pasticciare sempre di più, impantanarci sempre di più e impelagarci sempre di più dentro a contraddizioni che ci lasciano esterefatti e disgustati di noi stessi e del mondo, sempre di più incapaci di amare. Incapaci di amare, incapaci di riconoscere che è una città abitata la nostra, e che ci sono amici che non sono presenze che possiamo considerare alternativa a noi stessi, ma sono esattamente corrispondenti a quello che sperimentiamo della nostra vicenda personale. Ed ecco adesso il pastore che viene per raccogliere, diceva il Salmo 55, i nostri affanni, getta nel Signore il tuo affanno. Ed ecco, è proprio nel deserto, nel recinto e nel contesto del nostro vissuto che siamo liberati, come quelle pecore chiamate per nome, che adesso hanno a che fare con il pastore. E siamo liberati non perché troviamo una soluzione sognata in qualche momento di entusiasmo più che mai ingannevole, ma perché c'è lui. Siamo liberati per amare. Già. E adesso, rapidamente, vedete, i versetti che rileggiamo domenica prossima, da 11 fino a 18, sono versetti che ci pongono direttamente di fronte alla figura del pastore, chi è detto buon pastore, così come siamo abituati a leggere questo testo. In realtà lo sappiamo già, il testo in greco parla di un pimen kalos, kalos è bello, la bellezza del pastore. E la bellezza del pastore è sottolineata nei versetti che abbiamo qui sotto gli occhi per quello che viene tre volte ribadito, è il suo modo di esporre, di disporre, di deporre la vita. È il verbo tizene, dice ecco il pastore bello, è colui che espone, dispone, depone. Si può tradurre in modo diverso, ma vedete qui è il suo modo di consegnare la vita, è la bellezza del pastore, è il suo modo di venirci incontro, è il suo modo di visitarci nel recinto, è il suo modo di raggiungerci, di entrare nel recinto, non di scavalcare le distanze inventando soluzioni che hanno a che fare poi inevitabilmente con il gusto di rubare o di operare da briganti, con la constatazione poi drammatica più che mai di come soluzioni del genere ci ricascano addosso come motivi di corruzione infernale. Il pastore è bello, vedete, tre volte possiamo subito leggere il testo e qualche piccola annotazione. Versetti 11, 12 e 13 leggo: io sono il buon pastore e il buon pastore offre la vita per le pecore. Questa è l'espressione, pone la vita per le pecore. Il mercenario invece, che non è pastore, offre e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore, fugge e il lupo le rapisce, le disperde. Egli è un mercenario, non gli importa delle pecore, non si prende cura delle pecore. Ecco, come dire, il primo paragrafo di questa pagina che descrive la bellezza del pastore, il primo paragrafo, questi tre versetti, dove è determinante, vedete, per renderci conto di quel che significa per lui consegnare la vita, è prendere atto della cura che egli dedica a quelli che sono suoi, quelli che sono suoi. Vedete, il mercenario non gli importa, qui non si prende cura, mentre il buon pastore è colui che si prende cura delle pecore. Qui vedete, perché le pecore sono sue, e l'aggettivo usato qui nel testo che abbiamo sotto gli occhi, le pecore sono sue, ecco, idios, dice, ta probata sono idia, sono sue, appartengono a lui, gli appartengono, traduce qui la mia Bibbia, sono sue. Questo aggettivo ricompare all'inizio del capitolo 13, proprio il Vangelo del Giovedì Santo. Gesù si prende cura dei suoi, i suoi. È il modo suo, vedete, per contraddire la rapina che disperde, qui dice, altrimenti il mercenario, dato che le pecore non sono sue, non gli appartengono, vede venire il lupo, abbandona, fugge, il lupo rapisce, disperde, ecco. C'è un modo suo che contraddice questa rapina, che disperde, e invece quel suo modo di prendersi cura delle pecore in quanto sono sue dimostra che l'umanità dispersa appartiene al suo amore. L'umanità dispersa nei deserti del mondo, dovunque, nei deserti della nostra condizione umana, di recinto in recinto, di deserto in deserto, come Davide e come capita anche a noi, a modo nostro, senza ingigantire le cose perché sarebbe veramente sciocco, ma l'umanità dispersa appartiene al suo amore. Questo verbo disperdere ritorna alla fine del capitolo 11, dopo il fatto di Lazzaro, quando Gesù viene ormai condannato a morte, per tutta l'umanità dispersa. Leggiamo nel versetto 52 del capitolo 11. E Gesù che poi dice ai discepoli durante l'ultima cena, ma voi sarete dispersi, capitolo 16, versetto 32, io resterò solo, ma non sono solo. A proposito di quell'aggettivo, idia, la probata, idia, sono sue, appartengono a lui, traduce la mia Bibbia, sono sue, vedete che è in questa prospettiva che viene coinvolto il discepolo amico del Signore quando moribondo Gesù gli dice, ecco, tua madre. E la prese in casa sua, traduce la nostra Bibbia, la prese idia, nelle cose sue, è la novità che adesso investe la vita e la missione dei discepoli del Signore, che entrano dentro a questa dinamica che è propria del pastore, che si prende cura di quelli che sono suoi, e che è esattamente la maniera per prendersi cura delle pecore dovunque disperse, dovunque esposte all'esperienza del deserto e de qualunque recinto. Il secondo paragrafo, dal versetto 14 al versetto 16, dice così: io sono il buon pastore. Vedete, riparte dall'affermazione iniziale. Ecco, io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie conoscono me. Qui il sostantivo pecore compare due volte, in greco non è presente il sostantivo. Sono le mie conosco e le mie conoscono me. Come il padre conosce me e io conosco il padre e offro la vita per le pecore. E ho altre pecore che non sono di questo, più che ovili, di questo gregge, non ovile, gregge. Anche queste io devo condurre. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge e un solo pastore. Ecco, adesso vedete, il buon pastore è colui che depone la sua vita. Qui ritorna questa stessa espressione, lui consegna la sua vita, per questo è bello. Ma in questo caso, vedete, consegnare la vita significa dimostrare il coinvolgimento affettivo, quella che qui è detta come conoscenza. Conoscenza, offro la vita per le pecore. La conoscenza è il coinvolgimento affettivo che gli consente di condividere quello che è suo. E in questo caso, vedete, sua è la vita filiale. Quello che è suo. Come il padre conosce me, io conosco il padre. Ed ecco, io conosco le mie conoscono me. Un coinvolgimento affettivo per il quale condivide la sua figliolanza, che è rivelazione di vincoli di fraternità universale nella diversità della famiglia umana. Vedi, ci sono altre pecore, sì. Anche queste altre pecore ascolteranno la mia voce, diventeranno un solo gregge e un solo pastore. La famiglia umana nella diversità delle situazioni, delle vicende, dei vissuti, ci sono altri recinti e ci sono altri deserti nell'affannosa pesantezza della vicenda umana. Ma il buon pastore, vedete, è colui che depone la sua vita. In quel deporre la vita c'è la sua cura per le pecore, nel senso che vedevamo così un po' trasversalmente poco fa, e adesso in quel suo modo di deporre la vita c'è l'attestato di una figliolanza, la sua, in relazione con il padre, che lo rende protagonista di una moltiplicazione di rapporti fraterni, che in realtà sono tali da coinvolgere la moltitudine umana nelle misure di un'unica famiglia, dove tutte le diversità sono ricapitolate all'interno di un'unica conoscenza d'amore, da sua. Per questo è il pastore, per questo è il pastore che dà la vita. Vedete, è questo il pastore che ci raggiunge nel nostro recinto, ci raggiunge nel nostro deserto, ed è questo il pastore che nel nostro recinto, nel nostro deserto, ci coinvolge in questa storia d'amore. Terzo paragrafo, e siamo alla fine del brano. Poi ci sono ancora alcuni versetti che noi non leggiamo, domenica prossima, versetti 17 e 18. Per questo il Padre mi ama, perché io offro la mia vita. Questo di nuovo è l'espressione che ritorna qui come una specie di antifona, in modo quasi martellante. Io offro la vita, io consegno la vita, io depongo la vita. Per questo il Padre mi ama, perché depongo la vita, attenzione, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma la offro da me stesso, perché ho il potere di offrirla, il potere di riprenderla di nuovo. Questo comando ricevuto dal Padre mio. Ecco, adesso Gesù parla di sé, pastore, ecco la bellezza del pastore che dona la vita, che consegna la vita, E in questo segnala e rivela a noi il compiacimento del Padre. Ma questo significa, il Padre si compiace perché il Figlio dona la vita, significa che nel suo essere amato dal Padre siamo veramente compresi tutti noi con la nostra storia di peccatori, con il nostro deserto, laddove quel suo modo di deporre la vita la riprende, è il suo modo di morire nella consegna della sua realtà umana che vince la morte, la consegna e la riprende. In questo è il compiacimento del Padre, ed ecco, è lui amato dal Padre nel suo modo di consegnare la vita, che diventa dunque vittoria sulla morte, e diventa così, ed è così per noi la realtà finalmente compiuta di quell'abbraccio di cui ci parlava il Salmo 55. Ed ecco, egli ti prenderà in braccio, diceva il Salmo 50, ed è vero, con la nostra storia di peccatori, con il nostro deserto. Sono tanti testi nel Vangelo secondo Giovanni che ci parlano di come il Padre che si compiace del Figlio consegna al Figlio la nostra realtà di creature umane in lungo e in largo. Ed ecco, il Padre che si compiace di quel Figlio nel suo morire gli conferisce quella quella fecondità, la fecondità del protagonista che instaura la vittoria sulla morte. E dunque è la nostra storia di uomini peccatori, è la nostra storia di uomini che brancolano nel deserto, che è una storia trasformata dall'interno in una nuova prospettiva, in una nuova possibilità e fecondità d'amore, di attuazione del nostro vissuto, laddove continuiamo a essere condizionati in tutti i modi, ma attuazione del nostro vissuto come libertà compiuta per corrispondere a un dono d'amore. E allora qui, interessante, concludo per davvero, vedete che nel versetto 18 dice: ho il potere di offrirla la vita, di consegnare, e il potere di riprenderla di nuovo. Questa exousia è il potere. Gesù parla del suo potere di riprendere la vita. È la resurrezione del Figlio, il Signore nella sua gloria, ma è così che la bellezza dell'innocenza vince la morte e conferisce a ogni nostra condizione di vita, nella concretezza dei nostri deserti, la libertà di trovare dimora nel grembo del Padre, perché siamo amati per imparare ad amare, finché, come dice Giovanni nella lettera, così come leggiamo domenica prossima, vedremo Dio così come Egli è. Fermiamoci qua. E allora